Apriamo la parola del Signore e leggiamo dalla Epistola di Paolo ai Galati. Leggeremo ancora una volta questa mattina e diciamo per l'ultima volta il brano dal versetto 16 al versetto 26 del capitolo 5, Galati 5:16. Così dice la parola del Signore: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Amen. Quello che vi predicherò oggi è l'ultimo sermone sulla bella e interessante porzione dell'Epistola ai Galati che abbiamo appena letta. L'Apostolo Paolo, ricordiamolo, in tutto questo capitolo 5 ha parlato di un argomento in particolare, o meglio, principalmente di un argomento. Ci ha parlato e ci ha insegnato sulla libertà del cristiano. E in quest'ultima sezione in particolare, in particolar modo nel brano che vi ho letto, Paolo ha descritto la condotta del credente in Cristo. È una persona, il credente in Cristo, che cammina nella libertà. Ovvero è una persona che conduce una vita che ha rifiutato e che ha deposto, quindi si è disfatta, si è liberata dalle opere della carne, e che mostra allo stesso tempo di possedere il frutto dello Spirito. Per sei domeniche, le ultime sei domeniche, mi sono soffermato a descrivere le varie componenti del frutto dello Spirito, che non è altro che la manifestazione del carattere di Dio in noi. Che cos'è il frutto dello Spirito? È il carattere di Dio, di Cristo, se volete, in noi. Amore, prima di tutto, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Queste componenti del frutto dello Spirito sono state definite in relazione all'origine di queste stesse virtù, cioè abbiamo visto che cosa significano tutte queste cose in Dio, che è la fonte dell'amore, è la fonte della gioia, è la fonte della pace e così via. E ho cercato di mostrarvi come tutto ciò debba essere operativo in noi nelle varie circostanze della vita, cioè che noi credenti, che chiunque possiede lo Spirito Santo, si comporterà seguendo queste virtù nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. Ecco, dopo la lista di queste componenti del frutto dello Spirito, l'Apostolo Paolo aggiunge alcune parole che oggi saranno l'oggetto della nostra riflessione e che spero ci diano direzione, guida, conforto, incoraggiamento. Queste parole, che sono contenute dal versetto 23 al versetto 26, ci fanno intendere e ci fanno capire una delle ragioni per le quali molta gente si rifiuta di ricevere il cristianesimo, considerandolo come qualcosa di assurdo, di contraddittorio. No, io non posso essere un cristiano, sono una persona troppo razionale, e mentre il cristianesimo è pieno di contraddizioni, non si capisce bene. In verità alcuni dicono che è una cosa troppo semplice, un insegnamento, una dottrina per bambini, altri dicono che è contraddittorio. Quindi accuse da tutte le parti. Semplicemente queste persone rifiutano il cristianesimo perché non capiscono che la vita dei credenti e la vita cristiana è apparentemente, ma ripeto, soltanto apparentemente paradossale. Che cos'è un paradosso? Molti non sanno che questa è una parola che noi troviamo anche nella scrittura. L'evangelista Luca pone proprio questa parola sulla bocca degli astanti che avevano osservato la guarigione del paralitico calato dal tetto nella casa di Capernaum. Vi ricordate quella persona alla quale Gesù aveva detto: i tuoi peccati ti sono rimessi? E poi la gente diceva: ma insomma, chi è questa persona che perdona i peccati? E Gesù li sfida, gli dice: allora cos'è più difficile, dire i tuoi peccati sono rimessi oppure dire a quest'uomo alzati e cammina? Non c'è risposta, ma chiaramente è più difficile dire a un paralitico alzati e cammina, almeno dal punto di vista della verificabilità del fatto. E allora Gesù replicò dicendo: affinché sappiate che io sono capace di fare le cose difficili e quelle facili. Le cose facili è dire i tuoi peccati sono rimessi, benissimo, faccio la cosa difficile, vi dimostro che ho autorità anche di rimettere i peccati. Io te lo dico, alzati, cammina. E quell'uomo si alza, prende il suo lettuccio e se ne va. Il commento della gente che ascoltava è: oggi noi abbiamo visto cose straordinarie, dice la nuova riveduta. La vecchia riveduta dice: noi oggi abbiamo visto cose strane. Il termine greco è letteralmente: noi oggi abbiamo visto paradossi. Abbiamo visto cose strane, abbiamo visto paradossi. E paradossale quindi è qualcosa che allo stesso tempo è sorprendente e inspiegabile, che appartiene a una categoria che ci è estranea, che ci costringe a pensare e a vedere le cose in modo diverso. Quelle persone avevano visto una persona paradossale, che faceva cose strane. Ecco, quindi questo è il significato di paradosso. Quando si parla di un'espressione paradossale, si intende un'affermazione, un'opinione, una tesi che, nonostante sia in contrasto con l'esperienza comune, però a ben pensarci e a scavare bene si dimostra di fatto fondata. Il paradosso è molto comunemente utilizzato in poesia. Alcuni vi ricorrono per meravigliare l'uditorio e assicurarsene l'attenzione, o per porre una maggiore quantità di significato in una breve frase, e quindi per scopi retorici. Per esempio, è famoso il "io so di non sapere" di Socrate. Questo è un paradosso: io so di non sapere, non so ma so. Oppure si può trovare anche spesso nelle preghiere dei cristiani. Signore, dammi un cuore rotto che possa contenere l'acqua della vita. Questo è un paradosso, se il cuore è rotto non può tenere l'acqua della vita, ma sappiamo che soltanto un cuore rotto e uno spirito contrito può essere riempito dello Spirito di Dio, della grazia di Dio. Quindi comprendiamo che non sono delle contraddizioni vere e proprie, ma ci fanno riflettere. E anche Gesù spesso ricorse ai paradossi per mostrare che le realtà del regno di Dio sono molto diverse, spesso in contrasto con il comune sentire o soprattutto con il comune agire. Per esempio, Gesù prese un bambino e lo pose davanti agli occhi di uomini maturi, adulti, e disse loro che bisogna diventare come dei piccoli bambini per entrare nel regno dei cieli. Questo è certamente un paradosso, perché soprattutto all'epoca i bambini erano considerati come qualcosa di incompleto, incompiuto, non avevano grande considerazione. Quindi cerchiamo di vedere alcuni dei paradossi della vita cristiana, solo alcuni dei paradossi della vita cristiana contenuti negli ultimi versetti del capitolo 5 di Galati. Il primo paradosso è questo espresso tra la relazione tra il frutto dello Spirito e la legge. Paolo parla del frutto dello Spirito, lo spiega, lo seziona, ce lo fa vedere spicchio per spicchio, se volete, e poi alla fine dice: contro queste cose non c'è legge. Che cosa sono? Quali cose? Beh, chiaramente le cose delle quali ha appena parlato: l'amore, la gioia, la pace e così via, le virtù prodotte dallo Spirito Santo, le virtù create dall'opera dello Spirito Santo. E in che senso non c'è legge? Dove ci sono le virtù dello Spirito Santo non c'è legge. Forse qualcuno dice, e alcuni lo pensano, in questo senso, nel senso che tu credi in Cristo e fai quello che ti pare, basta che tu non faccia male a nessuno. Molta gente è convinta che sia questa l'essenza del cristianesimo: credere in Cristo, non fare male agli altri, ma poi in fondo vivere la vita che ci pare, senza dare conto a nessuno. Questa è la libertà dello Spirito, secondo alcuni. E tristemente è così che molti intendono il rapporto che c'è tra la legge e la grazia. Ma come vi ho detto più volte, soprattutto insegnando sulla lettera ai Galati dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo non insegnò mai che la legge morale, i 10 comandamenti, non abbia alcun valore o alcun significato per i credenti in Cristo. Al contrario, coloro che hanno lo Spirito di Dio amano la legge del Signore e desiderano osservarla in ogni sua parte, ma soprattutto con tutto il cuore. Paolo dice che non c'è legge per coloro che hanno il frutto dello Spirito, nel senso che coloro che possiedono la realtà del carattere divino, ora, pesate bene le parole, coloro che possiedono la realtà del carattere divino, non coloro che si vantano di essere dei cristiani, né coloro che si vantano di essere persone amorevoli, pacifiche, buone, giuste, fedeli, mansuete, eccetera. Coloro che possiedono la realtà della grazia di Dio, del carattere divino, non saranno giudicati o valutati secondo la legge. Infatti Dio per natura non andrà mai contro la legge morale. E così chi possiede lo Spirito di Dio per grazia non necessita del metro o della norma della legge per misurare la propria giustizia. La giustizia è Cristo, che noi abbiamo ricevuto per grazia mediante la fede. La nostra giustizia è Cristo ed è anche l'opera dello Spirito Santo in noi. I cristiani allo stesso tempo sono senza la legge e sono sotto la legge di Cristo. Paolo esprime questo concetto in termini appunto paradossali, ma molto chiari. Guardate come cosa dice in 1 Corinzi 9:21: con quelli che sono senza legge, con i pagani, con i gentili, con coloro che non hanno ricevuto la legge da Dio, mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo. Sotto la legge di Cristo. Quale accusa si può sollevare contro una persona che possiede il carattere di Dio? Non c'è legge che tenga, e questo è il senso. Quando Paolo dice il frutto dello Spirito è amore, pace, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose, chi ha queste cose, non c'è legge che tenga, che possa accusarlo, che possa condannarlo. Perché una persona che manifesta il frutto dello Spirito è una persona che è nel numero degli eletti, dei giustificati, dei figli di Dio. Chi condannerà i figli di Dio? Dio è colui che li giustifica. Ed è questo il primo paradosso. La legge di Dio e il frutto dello Spirito procedono da Dio. Nel loro ambito, la legge e il frutto sono entrambi necessari per la vita cristiana e per la salvezza. Ma chi possiede il frutto dello Spirito non necessita della legge. Allo stesso modo in cui la legge non è in antitesi con la grazia, essa non può esserlo nemmeno con il frutto dello Spirito. Però, e questo è il messaggio della lettera ai Galati, la ragione per cui Paolo scrive, chi si attiene alla legge cercando il merito, chi si vanta della legge, chi cerca di essere un osservatore scrupoloso della legge pensando che sia la legge morale, sia la legge cerimoniale e tutto il resto sono necessari per darci dei meriti davanti a Dio. Chi si attiene alla legge cercando il merito per essere giustificato non avrà la grazia, non avrà la giustificazione. Questo è quello che dice Paolo. Voi che vi attenete alla legge, che volete essere giustificati dalla legge, dice, siete scaduti dalla grazia, non avete Cristo. Non avete bisogno di Cristo e non avrete vantaggi da Cristo. Quindi chi si attiene alla legge cercando il merito non avrà la grazia, e allo stesso modo chi si fa scudo della grazia per disprezzare la legge di Dio e non ricercare il frutto dello Spirito dimostra di non possedere né la grazia né la fede e né la giustificazione, e non avrà neanche il carattere di Cristo. Guardate cosa dice Giovanni Calvino a proposito. Dice: la legge continua a istruire e ad esortare il cristiano. Quindi la legge ha una funzione, serve a esortarci, serve a istruirci, non serve a giustificarci, serve a esortarci e a istruirci, a darci una direzione di vita. Ma continua Calvino, e così essa compie il suo ufficio. Ma noi, a causa dello spirito di adozione, quindi a causa del fatto che abbiamo lo spirito di Dio che ci ha fatti figli suoi e che ha operato in noi facendo sì che il frutto dello spirito si producesse in noi, non siamo più soggiogati ad essa, non siamo sotto la schiavitù della legge. Non è un concetto facile, è qualcosa di appunto paradossale, ma è vero, è esattamente l'esperienza del cristiano. Noi abbiamo grande rispetto per la legge di Dio, cantiamo un bell'inno che si intitola La legge dell'amore, e in versi e in bellissime parole i 10 comandamenti. Noi crediamo che sia necessario, sia importante che riflettiamo sempre sul valore della legge morale che ci istruisce, che ci guida. Tuttavia non crediamo di essere giustificati mediante la nostra obbedienza alla legge. Noi siamo giustificati per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. E l'opera dello Spirito Santo in noi farà sì che il carattere di Cristo si evidenzi, e quindi l'ubbidienza alla legge si produca. Legge e frutto, il primo paradosso. Ce n'è un altro, se leggiamo un po' più avanti. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E poi continua: se viviamo guidati dallo Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Se viviamo camminiamo anche guidati dallo Spirito. Quelli che sono di Cristo sono dei crocifissi, e quindi sono morti. Quelli che sono di Cristo vivono dello Spirito e camminano guidati dallo Spirito, e quindi non sono dei morti, ma sono vivi e vegeti, perché operano, perché agiscono, perché sono attivi. Sono quindi dei morti viventi. Questo genere di frasi vengono definite in un altro modo, viene definito un ossimoro, o anche appunto paradosso, come ho detto. Ma un ossimoro in genere è una vera contraddizione nei termini, mentre un paradosso, come vi ho detto, non lo è necessariamente. Quando l'Apostolo Paolo dice, quanto dice l'Apostolo Paolo dimostra che l'uomo è un essere molto più complesso di come coloro che negano l'esistenza della natura spirituale e gli assoluti morali vogliono farci intendere. Oggi noi sentiamo tante persone che dicono: che cos'è l'uomo? L'uomo non è altro che un animale che ha raggiunto una tale fase di evoluzione da, e quindi una attività cerebrale così complessa, che è emersa la consapevolezza di sé, il pensiero razionale, il ricordo, la capacità del linguaggio, di trasmettere quindi delle conoscenze ad altri. Ma l'uomo in fondo non è altro che il risultato di tante cellule che si sono organizzate in tessuti, che si sono organizzati in organi, che si sono organizzati in sistemi e che funzionano in un certo modo, abbastanza bene. Ma l'anima, che cos'è l'anima? L'anima non è altro che ciò che emerge dal corpo. Quando il corpo è morto finisce anche l'anima, non c'è più nulla. Che cos'è l'uomo? L'uomo è semplicemente un animale evoluto. E che cosa sono i valori morali? Il bene, il male? Niente, solo delle convenzioni, allo scopo di potersi organizzare, preservare la propria vita, prima nei nuclei più piccoli, le famiglie, poi in nuclei più grandi, le comunità, e poi in nuclei ancora più grandi, quindi diciamo la comunità mondiale. L'uomo si è dovuto dare delle regole, e la religione è servita a questo, affinché non si autodistruggesse. Insomma, la religione è il frutto dell'egoismo e nient'altro. Questa è la spiegazione che tanta gente dà della vita e della fede o di qualunque religione. Ma l'Apostolo Paolo qui dà una spiegazione molto più complessa. Tutto sommato, se fosse le cose stessero così, e in realtà queste spiegazioni sono abbastanza attraenti per molti, perché sono semplici, perché sono facili da capire, no? Perché sono facili da... Tutto quadra. Ma qui Paolo ci dà una spiegazione un po' più complessa della natura umana e del valore del bene, del male, degli assoluti. La prima cosa che Paolo ci fa comprendere qui, che ci insegna, è che l'uomo non è soltanto vita biologica, ma che nell'uomo, nell'essere umano, c'è una natura spirituale, oltre che una natura che lui chiama qui la carne, una natura carnale, che ci sono delle passioni, ovvero dei desideri peccaminosi che sono contrari a Dio, contrari agli assoluti del Dio, del bene, della giustizia, e che questa realtà in noi, queste passioni peccaminose, questi desideri che si oppongono al bene, alla verità, sono qualcosa di realmente residente, presente in ciascuno di noi, che non è il frutto del condizionamento esterno o dell'educazione, ma che ciascuno di noi ha una natura carnale, che non è la carne, il corpo, ma è ciò che si ribella contro Dio, una natura ribelle a Dio, in questo modo si potrebbe spiegare, che è una realtà presente in ciascuno di noi. Questo ci sta dicendo Paolo. E dice che questa natura deve essere messa a morte, deve essere crocifissa, deve essere resa inoffensiva. C'è un nemico dentro di noi. Agostino pregava così, diceva: «O Signore, salvami da me stesso». Perché sapeva che i peggiori nemici, il nostro peggiore nemico, siamo noi stessi, questa natura ribelle a Dio. E quindi Paolo ci spiega che c'è una natura carnale, che non è qualcosa di esterno a noi o che ci è imposto dall'esterno o che viene derivato dall'esterno o che viene ereditato culturalmente. Un famoso evoluzionista contemporaneo, Richard Dawkins, si è inventato proprio questa teoria, la teoria del meme. È una cosa stranissima, non mi metto qui a spiegarla, ma come dice che come ci sono i geni che ci trasmettono i caratteri fisici dei nostri genitori, così lui dice esiste il meme, che ci trasmette il carattere culturale e quindi la religione e il modo di comportarsi, di reagire alle varie situazioni dei nostri genitori, e che deve essere, che quindi c'è la necessità di combattere contro questo meme malvagio della religione. Non è assolutamente così. Ciò che è malvagio, purtroppo, questo è quello che dice l'Apostolo Paolo, questo è quello che insegna Gesù, è qualcosa di residente in ciascuno di noi, nella nostra natura. Gesù ha detto che il male è presente nel nostro cuore, è dal cuore che procede ogni forma di male, invidia, omicidio, adulterio e così via. Quindi Paolo sta insegnando questo. Ci spiega così la natura umana. Hanno una carne i cristiani che deve essere crocifissa, ma spiega anche che c'è una natura e una vita spirituale che origina dalla presenza e dalla potenza dello Spirito Santo, che deve essere abbracciata e deve essere seguita. Quelli che sono di Cristo, quelli che sono uniti a Cristo, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. C'è una natura spirituale, c'è una natura nuova, che origina dalla presenza dello Spirito Santo in noi, dalla potenza dello Spirito Santo, dalla unione con Cristo, che deve essere abbracciata, deve essere seguita. E la terza cosa che insegna l'Apostolo Paolo è che c'è un'opera di uccisione della carne e di risurrezione che deve e può essere compiuta solo da Dio da una parte, ma c'è anche una crocifissione, che è la mortificazione del peccato, che è una scelta dei credenti, ovvero di coloro che sono stati risuscitati con Cristo. Ve lo spiego un po' meglio e andiamo avanti. L'Apostolo Paolo, nell'epistola, sempre nella stessa lettera, ai Galati, dice così, versetto 20 del capitolo 2, sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Di che sta parlando qui? Sta parlando di una crocifissione, giusto? Ma sta parlando di una crocifissione che è di una risurrezione. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Crocifissione e risurrezione. Che però non ha fatto Lui, che l'ha fatta Dio. Io sono stato crocifisso. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Io sono stato crocifisso, Dio mi ha ucciso insieme a Cristo e mi ha risuscitato insieme a Lui. Qui però, al capitolo 5, al versetto 20, 24, non parla di quella crocifissione. Non dice siamo stati crocifissi. Quelli che sono di Cristo sono stati crocifissi, la carne di quelli che sono di Cristo è stata crocifissa. No, Paolo dice quelli che sono di Cristo, loro, il soggetto è quelli che sono di Cristo, hanno crocifisso la carne con le sue passioni, i suoi desideri. Quindi la terza cosa che Paolo insegna qui, la presenza di una natura malvagia, la presenza di una natura spirituale nei cristiani, ma c'è anche una terza cosa che ci insegna. Dopo aver insegnato che c'è una morte e una risurrezione che deve essere compiuta da Dio, ci insegna anche che coloro che sono stati risuscitati da Dio devono crocifiggere la loro carne. Hanno crocifisso la loro carne. Il verbo usato qui ha un tempo particolare, un tempo della lingua greca, che è l'aoristo, che descrive un'azione che si è compiuta nel passato, che è stata compiuta nel passato, si è completata nel passato, però che continua ad avere effetti nel presente. Quindi che cosa sta dicendo? Che quelli che sono di Cristo una volta per sempre hanno crocifisso la loro carne, ma continuano a vivere nella crocifissione della carne. Continuano a rinunciare a se stessi, continuano a scegliere ogni giorno di rinunciare al peccato e a scegliere ogni giorno di seguire la virtù. L'hanno fatto una volta, per sempre, ma l'hanno fatto una volta e lo fanno sempre. E questo è il secondo paradosso. Questo è il secondo paradosso. I cristiani sono tanto più vivi spiritualmente quanto più sono morti nella loro carne. C'è una parte di noi che deve costantemente essere mortificata affinché possiamo essere sempre più pieni di vita. Quanto più siamo crocifissi, tanto più siamo liberi. La morte della carne non sarà mai completa, ma la vita dello Spirito sarà invincibile e sarà sempre operante nei credenti. Questo processo non avverrà mai se non c'è stata la morte al peccato, né si completerà mai fino alla piena santificazione che avverrà quando saremo glorificati. Ci sono alcuni che applicano questi versetti 24 e 25 al battesimo in acqua, che simboleggia la morte e la risurrezione del credente. Io non credo che questo accostamento, che anche se questo accostamento si può fare, non credo che sia qui inteso dall'Apostolo Paolo il rito del battesimo, ma Paolo sta parlando della realtà di ciò che il battesimo in acqua significa. Quando noi veniamo battezzati, noi stiamo dicendo: come sto entrando dentro l'acqua e questo entrare nell'acqua è una morte, come sto uscendo dall'acqua e questo uscire dall'acqua è una risurrezione, così, in virtù della grazia di Dio, per la promessa di Dio, per la vita di Dio, sono morto al peccato e sono risuscitato. E concludo con il terzo dei paradossi, versetto 26. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Qui c'è una esortazione a fuggire la vanagloria. Che cos'è questa vanagloria? Questa parola si può tradurre, questa gloria o questo vanto vuoto, questo vantarsi di cose vane, inutili. E Paolo pone in relazione, fate attenzione, la vanagloria con le liti e le invidie, e quindi con lo spirito orgoglioso di chi cerca le lodi del mondo e gli onori del mondo. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Cioè, vanagloria e liti e invidie sono strettamente legati. E il terzo paradosso riguarda questo: il cristiano desidera la gloria, si vanta, il cristiano ha il desiderio del progresso e desidera anche l'onore, però allo stesso tempo il cristiano vive nell'attesa della gloria e la ricerca da una parte, ma dall'altra la fugge e la rifiuta. C'è infatti una gloria vana e vuota che deve essere fuggita. Questa vana gloria è all'origine di ogni provocazione, di ogni lite, di ogni desiderio di prevaricazione. La vana gloria, cioè la ricerca degli onori terreni, il perseguimento di ciò che ci soddisfa soltanto per un po' di tempo, è quello che sta all'origine di ogni conflitto. Noi crediamo di essere i migliori, noi crediamo di essere più saggi, noi crediamo di essere più ordinati, crediamo di essere più abili, crediamo di essere più importanti di chi ci sta accanto. E per questa ragione litighiamo quando qualcuno si permette di contraddire la nostra saggezza, quando qualcuno si permette di oltrepassare la nostra privatezza. Noi pensiamo di essere, di saperla più lunga degli altri, per questo vogliamo far passare la nostra opinione piuttosto che la loro. Pensiamo di essere più ordinati, di saper fare le cose meglio degli altri, per questo quando qualcuno ci corregge andiamo su tutte le furie. Noi crediamo che le nostre cose siano le migliori, siano le più preziose, siano le più belle, i nostri figli sono i più intelligenti, sono i più belli e così via. E allo stesso tempo, e guardate un po' che tutto ciò è profondamente irrazionale, contraddittorio. Perché? Perché il peccato è irrazionale e contraddittorio. Mentre siamo vanagloriosi pensando che siamo più saggi degli altri, più ordinati degli altri, migliori degli altri, eccetera, eccetera, allo stesso tempo noi desideriamo ciò che gli altri hanno e invidiamo la loro posizione. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. C'è una profonda irrazionalità in tutto questo, no? Se io penso di essere migliore degli altri, che le mie cose sono migliori di quelle che hanno gli altri, perché dovrei desiderare quelle le cose degli altri? Ho già abbastanza. Ma così è il peccato. E Paolo lo sa molto bene, deve dire: non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Ecco, tutto ciò deriva dall'orgoglio, da un cuore che non vive dello spirito e non cammina guidato dallo spirito. C'è una gloria che dobbiamo fuggire. Questa è la vanagloria, la gloria vuota, l'onore del mondo. Ma c'è una gloria invece che dobbiamo desiderare. E infatti c'è una gloria sana e santa da ricercare, quella gloria che ci fa diventare, o quel vanto che ci fa diventare umili, contenti di ciò che abbiamo e anche generosi. Il tema del vantarsi l'Apostolo Paolo lo svilupperà molto bene al capitolo 6, cioè nel prossimo capitolo, e quindi ne parleremo di più in seguito, ma lasciate che anticipi soltanto una cosa, cioè che è giusto ed è legittimo per ciascuno di noi ricercare la gloria e l'onore. È giusto ed è legittimo per ciascuno di noi ricercare la gloria e l'onore. Capitolo 21 del libro dei Proverbi, versetto 21. Chi ricerca la giustizia e la bontà troverà giustizia e gloria. Quindi, se siamo alla ricerca della gloria, dobbiamo cercare la giustizia e la bontà. Ed è giusto, c'è un vantarsi e c'è un gloriarsi che è santo. Nell'Epistola ai Romani, anche al capitolo 2, Paolo loda le persone che cercano un certo tipo di lode e di gloria. Romani 2,7 dice così, che ci sarà vita eterna a tutti quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. La ricerca della gloria può essere quindi perseguita in due sensi. Una è quella della gloria mondana e vana, che ci fa essere orgogliosi, superbi, litigiosi e invidiosi. Le persone più antipatiche del mondo, no? Vorreste come amico una persona, no? Mettete un profilo su Facebook, aprite un profilo su Facebook, caratteristiche personali: vanaglorioso, invidioso, litigioso, superbo. Magari qualcuno mi chiederà pure l'amicizia, ma se siete davvero così, chi potrà resistere, non su Facebook come vostro amico, ma come persona che vi sta accanto? Invece la gloria che dobbiamo cercare è quella che desideriamo nella misura in cui questa gloria è subordinata alla gloria e all'onore di Dio, e che riguardi in modo esclusivo non soltanto il nostro profitto personale, ma il bene più ampio, il bene del prossimo. Paolo si vanta, dice: quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro. Vuol dire che si vantava di qualcosa, se non della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, io sono stato crocifisso per il mondo. Paolo si vanta, e Paolo insegna che anche i cristiani si devono vantare. Ma di che cosa? Romani 5,2: noi abbiamo avuto mediante Cristo e la fede per la fede accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci vantiamo, della grazia, della fede che abbiamo ricevuto in Cristo. Più avanti dice, e ci vantiamo non soltanto di questo, ma ci vantiamo anche nelle nostre afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Al versetto 11 ancora parla del vanto, non solo, ci vantiamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale ora abbiamo ottenuto riconciliazione. Paolo si vanta e esorta i cristiani a vantarsi, ma questo vantarsi sarà il riconoscimento non della nostra forza, ma della nostra debolezza e della sufficienza di Cristo e della sua grazia. Dio ha preparato per noi delle opere buone affinché le pratichiamo, e per grazia, mediante la fede, ciò non viene da noi, affinché nessuno se ne vanti, affinché nessuno si glori. Vantiamoci di Cristo. E questo è il terzo paradosso: c'è una gloria che dobbiamo desiderare sopra ogni altra, e c'è una gloria che dobbiamo fuggire. C'è una gloria che chi la desidera diventa superbo, litigioso e invidioso, e c'è una gloria invece che ci fa diventare umili, che dobbiamo cercare con tutto il cuore. Allora, quali sono le lezioni pratiche? Con questo ho concluso. La prima di tutte, dobbiamo fuggire ogni forma di legalismo. Dobbiamo fuggire il legalismo. Quel pensiero che se fai questo sei gradito a Dio, se non fai questo il Signore ti punisce, o cose di questo genere. Dobbiamo fuggire il legalismo in ogni sua forma, ma dobbiamo amare la legge di Dio. Dobbiamo fuggire il legalismo. Ma dobbiamo amare la legge di Dio, perché la legge di Dio è la nostra guida. Pensate a come lo scrittore del Salmo 119 celebrava la legge di Dio. E quanto più dovremmo noi celebrare la sufficienza, la bellezza, la chiarezza, la soddisfazione, l'utilità della legge di Dio. Noi che oggi, in virtù dell'opera di Cristo, abbiamo compreso meglio che cosa significa e qual è il suo valore. Oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione di tutto il giorno. Le tue parole valgono per me più delle migliaia di monete d'oro e d'argento. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Io riposto la tua legge, la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E leggete il Salmo 119, dovremmo amare la legge di Dio, di più, meditarla, fuggendo il legalismo. Ricerchiamo il carattere cristiano. Ma non dimentichiamoci del valore, dell'importanza dell'ubbidienza. Confidiamo in Cristo soltanto per la nostra giustificazione, ma mostriamo al mondo che la nostra giustizia è superiore e non inferiore a quella dei farisei. Gesù ha detto, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. La nostra giustizia la supererà se abbiamo fede in Cristo, perché abbiamo la giustizia di Cristo, ma anche esteriormente è importante che appariamo e che viviamo nella giustizia. Dio è onorato dalla nostra obbedienza e dal carattere cristiano che accompagna la nostra obbedienza. Impariamo la moderazione e pratichiamo la mortificazione. E ciò ci renderà attivi e utili. La santificazione, infatti, ha un aspetto negativo e uno positivo. Che cosa significa essere santi? Significa spogliarsi di certi comportamenti e rivestirsi di altri. E guardate, la santificazione non è mai non fare certe cose, cioè stare lì passivi. La santificazione cristiana è sempre attiva. Il cristiano, come Geremia, ha ricevuto un doppio mandato, quello di decostruire o di demolire e quello di edificare. Non se ne sta lì aspettando che tutto cada, ma butta giù. E ci vuole coraggio e forza per buttar giù, anche se ce ne vuole di più per ricostruire, come tutti sanno, quelli che fanno un po' di edilizia. Ma non è mai star lì aspettando che chissà che cosa ci arrivi dal cielo, che noi cresciamo nelle vie di Dio, che noi diventiamo utili per il nostro prossimo. Studenti, voi sarete utili se vi impegnate sul serio a studiare, a demolire e a distruggere le menzogne che anche nell'ambiente accademico, molte volte specialmente nell'ambiente accademico, vengono sparse, costruendo un modo di pensare, un pensiero cristiano. E si può essere cristiani che distruggono e costruiscono in ogni ambito, in qualunque lavoro: l'idraulico, l'elettricista, il meccanico, l'impiegato, l'insegnante, l'operaio. C'è da buttar giù e da ricostruire, e questo significa mostrare il carattere di Cristo, e questo significa vivere nell'ubbidienza alla Scrittura. E in questo senso ogni cristiano è un riformatore. Vi vedete così? Questo è il punto. Nella tua classe, sul posto di lavoro, dovunque sia, qualunque sia il tuo posto di lavoro, qualunque cosa tu faccia, ti devi vedere come un riformatore, una riformatrice. Perché il mantenimento dello status quo è esattamente ciò che dobbiamo fuggire. Dobbiamo ricostruire secondo i principi del cristianesimo dopo aver distrutto. Questo significa essere cristiani, questo significa avere il frutto dello Spirito, questo significa essere persone che hanno la presenza di Dio nel loro cuore. E poi, l'ultima cosa, ricerchiamo la vera gloria. Non dobbiamo cercare la mediocrità, non dobbiamo stare lì a... Dobbiamo cercare la gloria, dobbiamo desiderare la gloria. Ma dobbiamo cercare la vera gloria. Attenzione, non dobbiamo cercare la nostra felicità. È sottile questa cosa, pensateci. Non dobbiamo cercare la nostra felicità, ma dobbiamo cercare la gloria. La felicità è qualcosa che si consuma adesso, che dura un momento, che non ci soddisfa. La gloria è qualcosa che sta avanti, che ci spinge ad agire nella speranza, godendo delle cose che abbiamo, ma ad agire in speranza. Un uomo famoso per il suo pensiero politico, in realtà che ha lasciato anche una grande eredità all'Occidente, sebbene fosse una persona che non aveva certamente delle convinzioni religiose cristiane, Montesquieu, disse così: se noi volessimo soltanto essere felici, e disse una cosa molto vera in questo caso, se noi volessimo soltanto essere felici, ciò non sarebbe difficile. Ma noi vogliamo essere più felici degli altri, e ciò è quasi sempre molto difficile, perché tendiamo a pensare che gli altri siano sempre più felici di noi. La nostra felicità non deve essere misurata con quella degli altri. Certo, che so, se Caltanissetta fosse una grande città, ci fosse una bellissima università, intrattenimenti di ogni genere, sarebbe meglio, ma non ce l'abbiamo. Godiamo delle cose che abbiamo, però. Qualche giorno fa, faccio un esempio, giusto per non essere il teorico soltanto, qualche giorno fa ho portato il pastore Barker a vedere un museo che è a Caltanissetta. Mi domando quanti nisseni l'abbiano visto questo museo. Il museo mineralogico. Abbiamo avuto un giro guidato in questo museo da una persona che ovviamente conosce bene tutto, che ci ha fatto godere e ci ha veramente illuminati su cose che magari i nisseni, la maggior parte dei nisseni, non sanno, non hanno mai visto. Allora si va a cercare a Sharm el Sheikh o che sia. Invece abbiamo delle cose che sono bellissime vicino a noi. E questa è una parabola, ovviamente. Una parabola del fatto che se vogliamo essere felici dobbiamo godere delle cose che Dio ci ha dato. Che Dio ci ha dato e che ha promesso di darci, sono già nostre. Cristo in noi è speranza della gloria. Godere di Cristo significa avere la piena soddisfazione. Felice infatti è colui che ha trovato in Cristo la fonte della gioia vera e completa. Chi non è felice, chi vive perché deve pagare il mutuo e allora deve guadagnare di più e bisogna fare questo e quell'altro, non sa mettere a posto la propria vita, correndo a destra e a sinistra, è una persona infelice ed è una persona che non ha ancora capito il senso della opera di grazia che Dio, di cui Dio l'ha reso o l'ha resa partecipe. Sì, la vita dei cristiani è paradossale, ma la vita dei cristiani è vera vita. Che il Signore ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, vogliamo supplicarti affinché tu davvero ci istruisca. Ci istruisca come ti è stato chiesto, che la vita autentica, che la vita verso la gloria è una vita che cammina nell'umiltà. Che lo spirito contrito è davvero lo spirito di colui che gioisce. Che la morte e la crocifissione della nostra carne è la vera libertà, è la vera vita. Signore, ti preghiamo, ti supplichiamo e ti chiediamo aiutaci a vivere quella vita piena, soddisfatta, che gode dei doni che tu ci hai riservati, ma soprattutto che apprezza il dono più grande, che è il dono di Cristo e della grazia. Concedici, o Signore, di camminare in modo da compiacere Te, fondandoci esclusivamente sulla Tua grazia per la nostra, e sull'opera di Cristo per la nostra giustificazione, ma allo stesso tempo amando profondamente la Tua legge, considerando un crimine anche la minima trasgressione. Aiutaci, oh Signore, ad essere davvero dei figli Tuoi senza biasimo in una generazione che è storta e perversa, nella quale vogliamo risplendere come luminari. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.